SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Siete all'ascolto di un podcast di Radio SBS in italiano. Io mi chiamo Manuela Rispoli e oggi ho il piacere di ospitare Guido Bernardinelli, CEO di Marzocco, una nota azienda italiana specializzata nella produzione di macchine da caffè che in questi giorni si trova in Australia. Buongiorno Guido e benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno.
Come è cominciata la tua esperienza lavorativa nella Marzocco?
Per caso, perché io lavoravo per un'altra azienda di macchine a caffè. Insieme a un collega siamo stati invitati dalla Marzocco a conoscere la fabbrica e a fare una sorta di intervista. Andavo di sabato per non prendere un giorno di vacanza. Andando alla Marzocco a Firenze, per strada il collega Lorenzo ed io decidemmo che non potevamo non andare perché appunto per cortesia professionale avremmo dovuto andare a conoscere questa piccola azienda che vedevamo nelle fiere in America spesso. E nella strada tra Milano e Firenze ci siamo un po' messi d'accordo su come dire a questi signori gentili che non avremmo mai potuto lasciare il nostro lavoro e come avremmo dovuto gentilmente farli capire che avevamo una carriera avviata ad un'altra azienda. Invece durante il viaggio di ritorno, dopo essere stati così tanto affascinati dalla Marzocco, dalle persone che ci stavano dentro, dai prodotti, da quest'aria di artigianalità italiana stupenda, con queste caldaie in acciaio che brillavano in una mattina di sole, della luce che filtrava attraverso i vetri dell'azienda, ci siamo detti ma come facciamo adesso a dire all'azienda per cui lavoravamo che saremmo andati tutti e due contemporaneamente. Fu proprio un colpo di fulmine, diciamo.
Un colpo di fulmine che ha portato fortuna a entrambi, mi viene da dire, perché quella che tu hai definito un'azienda piccolina nel tempo e anche grazie al tuo lavoro è molto cresciuta. E quindi ti chiedo quali sono secondo te le qualità che caratterizzano un buon leader e quali sono stati gli ingredienti che vi hanno poi fatti crescere così?
Intanto io penso personalmente che ogni cosa nasca e muoia intorno alla leadership. Quindi sicuramente noi ci siamo impegnati in maniera importante nel portare avanti un percorso di leadership, in quanto la leadership è imparabile e la leadership non ha niente a che vedere con la carriera o con l'autorità, ma soprattutto ha a che vedere con l'influenza. E quindi siamo riusciti a creare dei percorsi di leadership tali per cui abbiamo influenzato clienti dipendenti che sono i primi ambasciatori del brand a prendersi proprio a cuore il lavoro in maniera diversa, il lavoro inteso come un lavoro ben fatto al di là del ritorno economico, cominciando a ragionare su far bene le cose, perché così facendo non si prendono scorciatoie e alla fine l'aumento del fatturato esponenziale, la crescita diventano un effetto collaterale di un lavoro ben fatto. Voglio ricordare agli ascoltatori che quando io ho cominciato a lavorare nel 2002 alla Marzocco ero il dipendente numero 14 contando anche la produzione. Oggi siamo 800 persone in più e ovviamente c'è stata un'evoluzione incredibile negli anni che hanno così un po' caratterizzato la nostra carriera. Ci sono state due situazioni principali. Una, che la Marzocco aveva questa tecnologia e questa storia e una qualità proprio non solo nella costruzione del prodotto, nel design, ma nella preparazione del caffè con una Marzocco si raggiungevano, non si erano mai visti, di costanza, di qualità. Il resto resi conto che eravamo di fronte a quello che noi definivamo il più bel segreto nascosto del settore. Quindi ci siamo dati l'obiettivo di fare uscire fuori al mondo, all'industria, al settore, i valori di questo prodotto meraviglioso, che essendo appunto collegato a una mentalità molto artigianale, molto locale, molto di territorio, piaceva molto agli stranieri questa storia, e poi piaceva molto il prodotto, la macchina era, migliorava molto il caffè. La seconda ragione è che in quegli anni iniziò pian pianino a nascere il fenomeno dello specialty coffee, che sono questi caffè di specialità che erano un certo punteggio nella Cup of Excellence e vengono trattati dalle migliori torrefatture del mondo, che sono un po' le enoteche del caffè, e quindi non era più un prodotto italiano legato all'abitudine del consumo che si produceva attraverso una macchina da caffè in generale, ma appunto un qualcosa di elitario, di sublime, di ricercato, che ha iniziato ad appassionare molto il mondo dei giovani consumatori, e quindi essendo noi dentro in questo canale per definizione fin dall'inizio, siamo cresciuti insieme al settore, diciamo un po' così, ecco, insieme al settore dello specialty coffee, che poi oggi si traduce in tutte queste torrefazioni e locali di caffè meravigliosi che vediamo qui per esempio in Australia.
Voglio anche ricordare alle persone che ci stanno ascoltando che siamo in collegamento con Guido Bernardinelli, CEO di Marzocco, azienda italiana specializzata nella produzione di macchine da caffè. Raccontaci come si sono anche proprio evolute le macchine del caffè nel corso del tempo.
I clienti, e soprattutto i clienti della Marzocco, che sono principalmente delle torrefazioni di caffè, che rivendono questo caffè di specialità direttamente attraverso dei locali propri oppure attraverso dei locali terzi, che comprano e imparano a gestire questi caffè che sono molto distinti nel gusto. La Marzocco ha adeguato i propri prodotti per arrivare ad avere delle macchine studiate per il barista. Fummo i primi a creare una macchina che si chiama La Strada. Il nome Strada viene dalla parola What's the word in the street? Cosa si dice per strada? In inglese. E poi abbiamo creato uno street team composto da tecnici, baristi, imprenditori e torrefattori per cercare di capire quale fosse una macchina ideale che mancava sul mercato per poter arrivare ad un livello di eccellenza sia nell'ergonomia che nella prestazione della macchina in quanto produttrice di caffè espresso ma anche di vapore per il cappuccino. Così poi nacque da questa street team la macchina che noi chiamammo Strada, volevamo darle un nome in italiano, e che fu una macchina rialzata da terra con una bacinella molto più grande per appoggiarci le tazzine del barista, con i gruppi esposti di erogazione, così il barista poteva vedere dentro la tazza il risultato del suo lavoro, con un caldaie più grandi che potessero gestire vapore e erogazioni più grandi. Queste macchine, come tutte le altre macchine della Marzocco, hanno una caldaia per il vapore dedicata in acciaio e una per il caffè sempre in acciaio, fattura di acqua, senza aria, è un sistema che toglie il compromesso vapore per il cappuccino e costanza di temperatura per il caffè, in quanto possiamo regolare le due caldaie in maniera indipendente.
Ma oggi quanto sono importanti i mercati esteri per aziende come la vostra, in particolare per esempio nello specifico quanto è largo il mercato qui in Australia?
Per la nostra azienda l'estero rappresenta il 93-94%, perché in Italia il caffè espresso è un prodotto del consumo normale, cioè è un prodotto che rispetta l'abitudine del consumo e quindi non è considerato qualcosa di speciale, di diverso, di unico. Nel mondo si beve molto caffè filtro e altri tipi di caffè, non necessariamente soltanto espresso, e a volte l'espresso e il cappuccino e prodotti analoghi vengono considerati come qualcosa che si fa una tantum. Quando si va in un bar a prendere un cappuccino non è quasi mai un prodotto del quotidiano. L'Australia invece ha avuto una storia tutta sua, pur essendo un paese di circa 26 milioni di abitanti. Il consumo qui è stato soltanto di prodotti a base di caffè espresso, perché gli emigranti, in particolare del nord-est italiano, portarono il caffè in Australia, e al tempo appunto dell'immigrazione italiana in Australia non c'era nessuna diffusione di caffè fuori dal caffè solubile ed era un paese prevalentemente orientato al consumo di tè, di infusi. Quindi i 26 milioni sono tutti potenziali consumatori soltanto di bevande a base di espresso. In più è nato il rito del cappuccino, gli imprenditori australiani hanno preso molto a cuore questa ritualità e si sono interessati molto a questo mondo del caffè, che ha anche un po' risposto a un'esigenza di inclusività.
E quindi in questi giorni come mai ti trovi qui in Australia?
Mi trovo qui in Australia perché abbiamo una filiale qui a Melbourne che quest'anno compie 10 anni, quindi abbiamo un po' un inizio di celebrazioni. Abbiamo un'altra sede anche a Sydney che ho visitato nei giorni scorsi e stiamo introducendo nuovi progetti quindi sono venuto per parlare con le persone che lavorano qui, di progetti nuovi legati alla connessione delle macchine ad internet, per esempio, insomma, per lanciare anche nuovi prodotti e per celebrare i 10 anni dell'azienda australiana.
Parliamo anche adesso un po' di prezzo del caffè, che negli ultimi anni è molto cresciuto. Come mai è successo questo e ci sarà anche magari un'inversione di tendenza a un certo punto?
Da una parte sicuramente c'è stata della speculazione, però secondo me quando noi vogliamo pagare poco il caffè dobbiamo tenere presente che danneggiamo le persone che lavorano all'origine del caffè. I contadini che coltivano la terra, soprattutto in Africa ma non solo, spesso hanno delle condizioni di vita sotto la soglia della sopravvivenza, manca acqua, corrente, tutto. Non sanno quanto è buono o meno il caffè che coltivano, perché non frequentano i bar di Melbourne e di Sydney. Ovviamente non sanno quando e come verranno pagati, e quindi quando noi continuiamo a far scendere il prezzo e ci lamentiamo della crescita del costo del caffè crudo, stiamo facendo un torto alla filiera, stiamo facendo un torto alle persone povere. Quindi, al di là delle speculazioni che non vanno bene assolutamente, che fanno guadagnare le persone che stanno nel mezzo della filiera e non quelle che stanno all'inizio e alla fine, sicuramente bisogna rendersi conto che comprare una tazzina di caffè è un atto molto sostenibile.
Ancora un'ultima domanda, questa è una curiosità più che altro. Cosa va di più ai nostri giorni? La caffettiera, le cialde, la moka? Ci sono differenze nei vari mercati del mondo? Cosa noti tu?
Guarda, io noto che c'è un mercato un po' per tutto, sta calando moltissimo la capsula perché ha dei grossi problemi di smaltimento, la moka è rimasta nelle famiglie e soprattutto in Italia, però diciamo che bisogna capire bene che il rito di consumare un caffè è molto legato al tipo di preparazione. Per esempio la moka è un qualcosa di molto classico che si rifà alla storia del nostro paese, lascia un buon profumo, fa mattina. Si sente il rumore ma brucia il caffè perché per poter uscire dalla moka deve andare a più di 100 gradi, deve andare in ebollizione perché il caffè dal basso va verso l'alto e poi esce, e come dice, va in ebollizione, fa il rumore tradizionale e il sapore. Quindi è un caffè che è molto accogliente ma non è secondo me il migliore modo di consumare il caffè. Poi come diciamo sempre, noi amiamo quello che conosciamo e quindi il nostro cervello riconosce sapori e odori anche quando non sono propriamente corretti. La cialda che sta tornando un pochino di moda insieme ancora alla capsula che di certo non è finita, sono un modo di prendere il caffè in maniera facile, veloce, sulla via del garage per andare in ufficio mi bevo un caffè intanto che mi vesto, mi metto la giacca sulle spalle. Questo è il consumo molto più legato alla convenienza, alla praticità, mentre un caffè espresso con un caffè macinato fresco anche in casa, noi abbiamo delle macchine specifiche per la casa, diventa un po' il focolare della cucina, le persone stanno intorno alla macchina, chiacchierano, fanno il caffè, sporcano tutta la cucina, si fanno venire le dita nere, fanno le foto delle loro bevande, le scambiano con gli amici, comprano il caffè dal torrefattore piccolino di riferimento di quartiere che propone origini diverse magari ogni mese. Questa cultura meravigliosa che abbiamo descritto in questa intervista sta a pian pianino spostandosi verso la casa, verso il home barista.
Grazie mille per il tuo tempo.
Grazie a te.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.